Radio Giornale.
Buongiorno da Gino Ciaschina. Il missile caduto al confine polacco, che ha provocato 2 morti, farebbe parte dell'arsenale antiaereo ucraino. Sembra quindi scongiurato il rischio di un coinvolgimento della NATO nella guerra. Una vicenda che ha dominato anche le ultime ore del vertice del G20 a Bali, nel corso del quale il presidente americano Biden è stato il primo a gettare acqua sul fuoco. È finalmente riuscito il lancio di Artemis per la Luna, a bordo solo 3 manichini, ma il preludio ad un nuovo sbarco. Make America Great Again 2. Donald Trump conferma nel tripudio dei suoi fan la sua candidatura alle presidenziali USA 2024, nostro reportage. Non è ancora il momento di staccare la spina, c'era apprensione per il football club Chiasso in difficoltà finanziarie, ma fino al 6 dicembre si può ancora sperare. È stata una notte di timori e preoccupazioni quella scorsa, dopo la notizia dei 2 morti provocati da un missile caduto in Polonia al confine con l'Ucraina. Si temeva che se l'ordigno fosse stato russo ci si sarebbe potuti trovare davanti ad un'escalation del conflitto, essendo la Polonia un paese NATO. NATO che ha convocato una riunione d'urgenza che inizia proprio in questo momento a Bruxelles, ma le prime indiscrezioni sembrano scongiurare questa eventuale. Thomas Miglierina.
Buongiorno dal quartier generale della NATO qui a Bruxelles. Il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg parlerà tra poco ai giornalisti. Intanto si è conclusa la riunione dei rappresentanti permanenti dei 30 paesi membri, una riunione non basata sull'articolo 4 del patto atlantico, ma una riunione di informazione. La sensazione qui è che l'emergenza si sia un po' sgonfiata e che il missile possa essere qualcosa di lanciato dall'Ucraina, magari un missile della difesa antiaerea, ne sapremo di più tra poco. Rimane però il contesto, e cioè, come fanno notare delle fonti diplomatiche, anche se il missile è ucraino, questo è avvenuto nel quadro di un'invasione della Russia e dei bombardamenti massicci russi di ieri che hanno colpito infrastrutture critiche sul territorio ucraino. E dunque, proseguono le fonti diplomatiche, la sensazione qui, la conclusione è che bisogna restare più che mai comunque mobilitati a sostegno del governo di Kiev. Vi richiederò eventualmente la linea per aggiornamenti più tardi, e per ora linea allo studio.
Ecco, nel frattempo sono giunte alcune integrazioni, così alcune dichiarazioni in redazione. Per esempio il presidente polacco Andrzej Duda ha detto: siamo in contatto diretto con i nostri alleati della NATO, sottolineo non abbiamo prove precise che ci permettano di concludere che si è trattato di un attacco alla Polonia. Inoltre il primo ministro polacco ha invece affermato che non è necessario attivare l'articolo 4 della Convenzione della NATO, che è quello che implica la risposta automatica in caso di un attacco appunto a un paese NATO. D'altro canto lo stesso Biden, il presidente degli Stati Uniti, secondo alcune indiscrezioni avrebbe già avvertito i leader del G7 e i membri della NATO che si tratterebbe in questo caso di un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Questa è una dichiarazione non ancora confermata del tutto. Questo missile caduto in Polonia ha anche ovviamente fatto molto discutere al vertice del G20 che si è tenuto a Bali, che si è concluso questa mattina. Si è concluso con la pubblicazione di un comunicato che condanna l'aggressione russa in Ucraina, la spinta guidata dall'Occidente per condannare questa invasione che ha dominato il vertice che si è focalizzato anche sulle conseguenze economiche del conflitto e sul bisogno di unità. Sentiamo da Bali Loretta Dal Pozzo.
Tra un fragore di applausi, l'India ha raccolto il testimone della presidenza del G20 dal leader indonesiano Joko Widodo. Così si conclusa una difficile edizione del vertice delle più grandi economie del mondo. L'ambizione indonesiana di fare da mediatore tra Russia e Ucraina non ha trovato terreno fertile, ma nella dichiarazione adottata al termine dell'incontro di 2 giorni, i leader delle nazioni del gruppo dei 20 hanno deplorato l'aggressione della Russia in Ucraina nei termini più forti, ed hanno chiesto il suo ritiro incondizionato. La maggior parte dei membri ha condannato fermamente la guerra in Ucraina, si legge nel testo, tra i punti salienti anche l'uso inammissibile della minaccia delle armi nucleari e l'importanza di sostenere il diritto internazionale e il sistema multilaterale per salvaguardare la pace e la stabilità. La Russia si è opposta naturalmente alla formulazione, membro del G20, rappresentata a Bali dal suo ministro degli esteri Lavrov, che ha lasciato l'Indonesia già ieri sera. Non sono chiare le posizioni di Cina e India, ma secondo diverse fonti il comunicato, che riconosce anche altri punti di vista, è stato adottato all'unanimità. Malgrado le interruzioni e i ritardi nella pianificazione del vertice, i leader non hanno rinunciato ad un'escursione nella foresta di mangrovie, in cui hanno piantato nuovi semi. Un momento informale e simbolico per un futuro nuovo.
E adesso andiamo negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha ufficialmente annunciato che si ricandiderà alla presidenza in vista delle elezioni del 2024. Un annuncio atteso, ma non del tutto scontato, soprattutto dopo la sconfitta di molti candidati trumpiani alle recenti elezioni di midterm. Il reportage da Mar-a-Lago in Florida è del nostro corrispondente Andrea Vosti.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Da una scala mobile dorata nella Trump Tower di Manhattan al Salone delle Feste, sempre dorato, di Mar-a-Lago. Allora era il 2015, un outsider deriso da molti. Oggi un ex presidente che prepara la sua rivincita. All'esterno della villa, tra uno sventolio di bandiere, l'esplosione di giubilo dei suoi sostenitori.
We need him now.
È fantastico, abbiamo bisogno di Trump. Abbiamo bisogno di lui adesso, dice raggiante Katie, stappando una bottiglia di spumante.
Joe Biden stole the election.
Joe Biden ha rubato le elezioni, afferma convinto Nick. Adesso tutti possono vedere che le politiche dei democratici sono state un fallimento.
The failed policies of the Democrats.
I'm here to be with my fellow patriots.
Sono qui per il mio presidente, ma anche per stare insieme ad altri patrioti, racconta Jim.
Why this country needs Donald Trump back at the White House?
Why do we need him back? Are you living in this country now?
Perché c'è bisogno di Trump? Ma in che paese vivi?
Do you see how screwed up it is? The southern border is wide open.
La frontiera è un colabrodo. Il prezzo della benzina alle stelle, per non parlare dei generi alimentari.
Gas prices are going to go through the roof. Food prices are off the chart.
Americans want him back.
Gli americani vogliono Trump, afferma Susie, una pensionata. Lui ha a cuore i problemi della gente, non come Biden. Biden se ne infischia di noi.
The president that is in the office now doesn't care one darn bit about Americans.
It was only the beginning of our fight to rescue the American dream.
La mezza batosta dei suoi candidati nelle midterm e i malumori dentro il partito repubblicano non hanno scalfito un Donald Trump più battagliero che mai. Un Trump che, come 7 anni fa, si presenta come l'outsider della politica, pronto a salvare il sogno americano.
Our nation was at the pinnacle of power.
Eravamo una nazione rispettata al culmine della nostra forza, ha detto Trump. E adesso siamo una nazione in declino, una nazione sulla via del fallimento.
Now we are a nation in decline. We are a failing nation.
Dall'inflazione alle elezioni farsa, al rischio di un'escalation nucleare, l'ex presidente accusa il suo successore di essere responsabile per tutti i mali del paese.
A time of pain, anxiety and despair.
E promette, come già aveva fatto nella Trump Tower in quel lontano, lontanissimo giorno del 2015, di tornare a fare grande un'America dove il tempo sembra essersi fermato.
And we will make America great again. Thank you very much. God bless you all. Thank you.
Dopo diversi rinvii dovuti a problemi tecnici e meteorologici, il razzo della missione Artemis è in viaggio verso la Luna, questo a 50 anni di distanza dall'ultimo volo della NASA. Chiara Savi.
3, 2, 1, boosters in ignition and liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Il ritorno sulla Luna e oltre. Con queste parole è stato salutato il lancio avvenuto dal centro spaziale di Cape Canaveral in Florida della missione Artemis 1, che segna il nuovo viaggio dell'uomo verso la Luna dopo la storica missione Apollo. Un piccolo brivido iniziale c'è stato. Una fuga di idrogeno ha provocato un ritardo di una quarantina di minuti, ma l'inghippo tecnico è stato risolto e questa volta tutto è andato secondo i piani. Razze e motori hanno fatto il loro dovere, separandosi poi dalla capsula Orion, che ha dispiegato i pannelli solari e continua ora il suo viaggio. L'arrivo è previsto tra qualche giorno, quando sorvolerà la superficie lunare a un centinaio di chilometri di distanza, per poi avventurarsi a 64.000 chilometri dietro la Luna, un record per una capsula abitabile, ma in questo caso senza umani a bordo. Non ci sarà alcun allunaggio. L'obiettivo della missione è valutare le ripercussioni di un'andata e ritorno Terra-Luna su un manichino, unico ospite di Orion, dotato di sensori per misurare gli effetti dell'accelerazione al decollo e della violenta decelerazione al momento del rientro nell'atmosfera, dopo un viaggio di 25 giorni. L'intento è di valutare la sicurezza della capsula per l'essere umano, stabilire poi una presenza umana durabile sulla Luna, in modo da rendere il satellite una base per missioni verso Marte.
Dallo spazio al Ticino, in Ticino oggi c'era attesa per l'assemblea del Football Club Chiasso a serio rischio di fallimento, fallimento che non c'è almeno per ora, perché si sarebbe fatto avanti un investitore almeno per quanto riguarda le spese più urgenti. Se ne riparlerà in una nuova assemblea il prossimo 6 dicembre, ma sentiamo da Chiasso Marcello Ierace.
Il Chiasso è ancora vivo, ma le sue condizioni sono sempre più precarie. Questa mattina si è infatti tenuta al Riva Quarto l'assemblea straordinaria della FC Chiasso 1905 SA, un incontro a cui ha preso parte una ventina circa di persone e da cui è trapelato un piccolo spiraglio di luce. Secondo quanto ci è stato raccontato al termine della stessa assemblea, ci sarebbe infatti un investitore pronto a coprire circa 300.000 franchi per le spese più urgenti, in modo da scongiurare il fallimento del club rossoblù. Non ci sono però comunicazioni ufficiali, anche perché l'amministratore unico della società, Davide Miozzari, ha dato le dimissioni negli scorsi giorni e non si è presentato all'assemblea odierna. Un gesto questo poco apprezzato dai presenti e che non lascia spazio a facili entusiasmi, anche perché, lo ricordiamo, i debiti del Chiasso ammontano attualmente a oltre 1 milione di franchi.
Ancora dal Ticino, è di 13,4 milioni di franchi il disavanzo stimato nel preconsuntivo del cantone. L'ho comunicato poco fa il Consiglio di Stato, indicando un miglioramento rispetto al precedente rendiconto di oltre 51 milioni di franchi. Allo sviluppo positivo hanno concorso l'aggiornamento di ottobre delle stime del PIL e i maggiori ricavi, che hanno superato quota 152 milioni. Inoltre, il risultato dati del 2021 della Banca Nazionale, definiti ottimi, hanno permesso al Ticino di incassare quasi 163 milioni di franchi. E buone notizie giungono anche da Berna. L'anno prossimo, infatti, il Ticino riceverà più fondi nell'ambito della perequazione intercantonale, ovvero 17,6 milioni in più rispetto al 2022, per un totale quindi di 69,5 milioni. Per i grigioni, invece, la situazione rimane sostanzialmente immutata. I mondiali si avvicinano e con loro anche una maggior tentazione per chi è attratto dalle scommesse sportive, un fenomeno in aumento in Svizzera soprattutto fra i giovani e su cui mettono in guardia le associazioni che si occupano di prevenzione, come a Ginevra ce ne parla Lucia Mottini.
Un fenomeno alla moda. L'anno scorso le scommesse sportive sono esplose con un aumento di oltre il 100% per una cifra d'affari di 856 milioni. Un gioco d'azzardo che in Svizzera è offerto legalmente dalla Lotteria Romanda e da Swiss Laws e che secondo l'associazione Rien ne va plus comporta un rischio di dipendenza. È il momento di ricordarlo, spiega Natacha Catin.
Il y a la Coupe du Monde qui arrive e la Coupe du Monde c'est vraiment connue pour inciter les gens.
La Coppa del Mondo è uno stimolo alle scommesse e forse alcuni giovani si cimenteranno con questi giochi per la prima volta. Secondo l'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro, la maggioranza degli scommettitori sono uomini tra i 18 e i 29 anni, una fascia di età più incline a sviluppare una dipendenza. I giovani sono inoltre i più bersagliati dalla pubblicità, anche per un'offerta in rete illegale ma pur sempre accessibile. Ma sono così gravi gli effetti di queste scommesse che in fondo non sono del tutto affidate al caso, visto che si basano su conoscenze sportive.
On connaît les équipes, on connaît les joueurs, mais au final ça reste quand même complètement imprévisible.
Secondo Natasha Cattin, le partite rimangono in gran parte imprevedibili. L'esempio che tutti ricordano è la partita Francia-Svizzera dell'Euro 2020, dove la Francia era data da tutti per vincente. Alcuni vi avevano puntato l'intero salario.
Qu'ils avaient parié leur salaire entier puisque c'était sûr la France allait gagner.
Anche la sezione dell'ospedale universitario di Ginevra che si occupa di dipendenze registra un aumento delle consultazioni, soprattutto dall'inizio della pandemia. La campagna di prevenzione dell'associazione Rien ne va plus si svolgerà durante tutto il mondiale e punterà soprattutto su un'informazione in rete sostenuta da personalità note nel mondo dei giovani.
Una notizia appena giunta in redazione che riguarda tra l'altro proprio Ginevra. Secondo una decisione del Tribunale federale, Pierre Modè, che è uno degli ex consiglieri di Stato ginevrini, si è reso colpevole di aver accettato un vantaggio quando nel 2015, mentre era appunto consigliere di Stato, si è recato ad Abu Dhabi per assistere ad un gran premio di Formula 1. Ricorderete la vicenda che poi ha portato alle dimissioni di Modè. Questa probabilmente dovrebbe essere una sentenza che riguarda un ricorso inoltrato dall'ex consigliere di Stato al Tribunale federale. In chiusura andiamo in Francia, dove c'è un nuovo dibattito, un dibattito che infiamma i banchi del Parlamento su un tema marginale solo a prima vista, considerate le prese di posizione radicali che fratturano ogni schieramento alla Camera. Stiamo parlando delle corride. Da Parigi i dettagli con Alessandro Grandesso.
È una proposta di legge che fa l'unanimità, non nel senso che metta tutti d'accordo, ma che semina zizzania a destra come a sinistra, provocando scissioni in ogni schieramento. Ad accendere la miccia, Émile Caron, deputato della France Insoumise, animalista convinto, determinato ad abolire le corride, un'usanza ancora in voga nel sud della Francia, tra Arles, Nîmes e i Paesi Baschi, insomma una tradizione che già una decina di anni fa però era stata blindata da una sentenza del Consiglio Costituzionale che confermava le eccezioni territoriali previste dal codice penale che punisce sevizie e maltrattamenti degli animali. Il nuovo iter legislativo innescato oggi in commissione però non raccoglie consensi uniformi neppure tra i banchi del fronte delle sinistre della NUP, che ha inserito la proposta in coda a quelle da dibattere il 24 novembre con il rischio che poi non possa essere votata. E nel frattempo anche la destra repubblicana si è divisa sul tema, come l'estrema destra dell'Assemblement National, tanto che Marine Le Pen ha lasciato libertà di voto ai suoi, come la collega della maggioranza presidenziale Aurore Berger, favorevole all'abolizione a titolo personale, contrariamente però ai due terzi dei suoi deputati. Alla fine almeno il governo ha preso una posizione univoca, però di facciata, opponendosi all'abolizione delle corride perlomeno nelle regioni dove fanno parte del tessuto culturale folcloristico e confermando il divieto nel resto del paese.
Io mi fermo qua, a voi tutti l'augurio di una bella giornata.